Vi dicevo di due cristiani che sono dei fari per il Novecento. E il primo è questa suora, questa giovanissima suora di Lisieux, Santa Teresina, e il secondo è Charles de Foucault. Questo qui è un bambino viziato, nasce nel 1858 a Strasburgo, in una famiglia aristocratica e benestante, perde a 5 anni papà e mamma e viene educato dal nonno, papà della mamma, colonnello de Morlaix, personaggio appunto notabile, ricchissimo tra l'altro, che lascia fare al nipote tutto quello che vuole, un'educazione viziata e priva di affetti. E poi ha l'esperienza che hanno quasi tutti i ragazzi, gli adolescenti, insomma dopo una prima comunione fervente diventa capriccioso, instabile, a scuola dove ha delle grandi capacità, ma in realtà combina poco. Comunque attraversa le scuole superiori in un clima come era quello della seconda metà dell'Ottocento, in un clima dominato dallo scientismo, cioè la scienza sostituisce la religione, no? Questo era il clima, Dio non c'entra, domina l'indifferenza religiosa, no? Finiti gli studi secondari entra nella carriera militare, è abbastanza spontaneo per lui, la tradizione familiare, dove fa il lazzarone, adesso non mi ricordo, ma su 186 allievi dell'Accademia arriva penultimo, proprio perché non combina niente, pensa solo a divertirsi, mangiare, è un godereccio, gioco e donne. In realtà è disgustato di tutto e soprattutto di se stesso. Nel dicembre del 1880, lui ha 22 anni, il suo reggimento è inviato in Algeria. E immaginate, va in Algeria col reggimento, porta con sé oltre i bagagli una donna, Mimì, e continua la sua vita festaiola. L'autorità militare gli ordina di rientrare in riga, lui rifiuta, dà le dimissioni e ritorna in Francia, a Evian, per continuarvi la sua vita facile. Però dopo soli 3 mesi viene a sapere che il suo reggimento è impegnato in combattimento contro i ribelli algerini, i ribelli del sud dell'Algeria, sapete che la Francia con l'Algeria ha una lunga storia. E allora chiede di essere reintegrato, si batte con foga e coraggio, scopre una vita rude e pericolosa. Lui, vedremo, è un avventuriero, alla fine un avventuriero, no? Segue una vita rude e pericolosa. È impressionato da 2 cose. Ve le noto perché sentirete come saranno importanti. Primo, da un nemico leale che non conosceva, cioè scopre coi nemici algerini una sorta di fraternità, dice: ma io sto facendo la guerra a della gente che è molto brava, hai capito, è onesta, mi è fraterna. E soprattutto sperimenta il deserto, che non lo lascerà più. E a partire da lì entra in una fase di ricerca religiosa e di ascesi. Lui è un uomo portato all'avventura solitaria, di temperamento individuale, indipendente, non è fatto per essere intruppato, no? Dà definitivamente le dimissioni dall'esercito e si lega alla Società Geografica per intraprendere, propone un'esplorazione del Marocco. Notate che in Marocco non si poteva entrare, il paese era interdetto agli europei. Dopo una preparazione scrupolosissima, travestito da rabbino giudeo, percorre per un anno intero l'Algeria, fra rischi, e poi entra nel Marocco, appunto, travestito, nascosto. Fra rischi e pericoli raccoglie dati geografici, fisici, astronomici, strategici, cioè fa tutti gli appunti sulle braccia, sulle mani, gli orientamenti, no? E scriverà un libro, Ricognizione in Marocco, che verrà premiato dalla Società Geografica, resta ancora oggi uno dei libri della geografia del Marocco più significativi. E in questi anni a Parigi incontra scienziati, politici, esploratori, no? Quando in casa della zia, la sorella del colonnello, che ha un salotto bene, no? Incontra un prete eccezionale per cultura e spiritualità, che sarà decisivo, l'abate Uvelin, che svolge nella chiesa di Sant'Agostino un mistero di confessione, soprattutto di accoglienza. La sua accoglienza e discrezione affascina molti agnostici, atei e lontani. Questo è un pescatore di uomini lontani dalla Chiesa. Quel prete lo aiuterà a riscoprire la fede. Intanto per lunghi mesi Carlo resta nella notte. Un mattino di ottobre si reca nella chiesa di Sant'Agostino per fare un colloquio con l'abate Uvelin, e l'abate Uvelin lo fa inginocchiare, lo confessa e gli dice: adesso fai la comunione. E Carlo è così, in 5 minuti lui ha fatto tutto, è un assolutista, vuole subito andare fino in fondo alla sua conversione, vuole progetti precisi e radicali, e inseguirà la sua vocazione per tutta la vita, dall'86 alla morte, saranno 30 anni di percorsi, vedremo, inattesi, di progetti abortiti, di incontri imprevisti. Lui vuole subito una vita religiosa la più austera, subito. L'abate Uvelin lo farà aspettare 3 anni. Lo introduce un po' alla volta in una spiritualità, tenete presente i tempi, dell'umanità di Gesù. L'umanità di Gesù. Non erano i tempi dell'incarnazione, della cristologia, non erano i tempi. Però questo qui appunto lo avvia sulla strada di una conoscenza dell'umanità di Gesù, e per questo lo manda a fare un lungo pellegrinaggio, 4 mesi, in Terra Santa, e Nazareth gli dà un colpo al cuore. Incontra nella povertà di quel villaggio la vita povera che Gesù vi ha condotto. Rientrato in Francia, decide di darsi addio nella vita monastica. Nel gennaio del 1890 entra in una trappa, Notre Dame de Neige. Ci sta alcuni mesi, poi la trappa trova che la vita è troppo comoda, è troppo regolata, è troppo poco povera, no? E chiede di essere mandato in un monastero più povero che la trappa, fondato in Siria, Agbes. Lì sta 6 anni. A compiere la vita cistercense, ma trova ancora anche lì troppo facile, troppo dolce. I monaci sono comunque protetti dall'esercito turco. Vedremo dove lui va a finire invece. E poi sono proprietari di terreni, hanno anche dei contadini alle dipendenze. Imitare la povertà di Nazareth diventa un pensiero ossessivo, dominante, no? Dopo essere stato mandato a Roma a studiare teologia senza nessun entusiasmo, riesce a farsi riconoscere dal generale della trappa, da cui dipende, la sua vocazione di Nazareth. Arriva a Nazareth nel marzo del 1897, è l'anno della morte di Teresa. Si presenta al convento delle Clarisse di Nazareth, come d'accordo, e va a abitare in fondo al giardino, c'era un casotto, una baracca per gli strumenti, lui va a abitare lì. Diventa il giardiniere, l'uomo tuttofare, alloggia in una capanna in fondo al giardino e fa tutti i piccoli lavori per le suore. Legge la Bibbia, disegna immagini religiose, passa delle ore in cappella a pregare. E però anche lì incomincia a dire: ma la gente che non ha lavoro, il lavoro umiliante, schiacciato di tanta gente, l'insicurezza, la povertà di tante persone è un'altra cosa. Non è ancora lì che il Signore lo attende. E nelle lunghe ore davanti all'Eucaristia si risveglia in lui il desiderio di sacerdozio. Vede nel sacerdote l'uomo che ha il potere di far sorgere dappertutto. Notate questi passaggi perché andrà a finire così, no? Il sacerdote è l'uomo che dappertutto può far sorgere, grazie all'Eucaristia, la presenza, il segno dell'amore folle di Dio per l'uomo. D'altra parte la badessa del monastero sente in lui la vocazione di una specie di fondatore di un piccolo gruppo di fratelli che conducono la vita di Nazareth, e lui proverà tutta la vita senza aver mai un compagno, un discepolo. I piccoli fratelli, piccole sorelle nasceranno molto dopo che lui è morto, no? Nell'agosto del 900, dopo 3 anni di Nazareth, rientra in Francia a Notre-Dame-des-Neiges. E dopo una preparazione, il 9 giugno del 1901 è ordinato prete. Però adesso lui ha maturato il suo progetto. Condurrà la vita di Nazareth nel deserto. E come si mettono insieme i tasselli, no? Il deserto, la povertà di Nazareth, l'Eucaristia. In Marocco, ovviamente, ma siccome non si può entrare, si piazza intanto all'ingresso del Marocco, in territorio algerino, nell'oasi di Beni Abbès, punto di passaggio obbligato per le carovane che vanno e vengono dal Marocco. E lì, tra la popolazione del luogo e la guarnigione militare francese che c'è lì, è una passerella per tutti. Costruisce questa piccola casa di fango. E lui non va mai, non si sposta. Lì, in questa piccola casa di fango, sarà una passerella per tutti, il fratello universale. Per 3 anni, fin dal mattino presto, si viene a bussare alla porta della sua casetta di sabbia. Egli lascia la sua minuscola cappellina dove ha già pregato a lungo. Conforta, consiglia, aiuta, schiavi, perché c'erano gli schiavi, malati, soldati, viaggiatori, sempre lacerato tra il desiderio di un solo a solo con Dio nel deserto e l'incontro con questi piccoli con i quali Gesù si è identificato. Nel 1905 finalmente può entrare in Marocco con l'accordo del capo dei Tuareg e del suo vescovo, da cui dipende. Scrive alla cugina: scelgo Tamar Rasset nel villaggio, in un villaggio di 20 famiglie di Tuareg, nel cuore della montagna dell'Ogar, lontano da tutti i centri importanti. Probabilmente non ci sarà mai una guarnigione, né il telegrafo, né un europeo. Scelgo questo posto abbandonato dove io voglio prendere come esempio della mia vita la vita di Gesù di Nazareth. In una casetta stretta e lunga, specie di fortino, tutto chiuso con delle finestrelle, è lungo 15 metri e largo 2,5, con tutte le casse da attraversare, in fondo l'Eucaristia, no? Un tavolaccio dove lui legge tantissimo, medita, compone appunto, impara il Tuareg, traduce il Nuovo Testamento in Tuareg, fa un vocabolario di Tuareg che ancora oggi è il vocabolario che usano, no? E prega molto. E in maniera straordinaria tiene tutta una corrispondenza per difendere gli schiavi e la causa dei Tuareg. Ha delle lettere di fuoco coi francesi, torna in Francia 4 o 5 volte senza mai riuscire a combinare niente, soprattutto sperando di trovare qualche amico che lo segua. All'inizio ho molto tempo perché appunto i Tuareg sono diffidenti nei confronti degli infedeli e di questo marabutto, di questo sciamano, di questo, come si dice, sì, sacerdote francese. Poi un po' alla volta vengono a chiedergli medicine, latte in polvere, scarpe e nascono occasioni di conversazione amichevoli e fraterni dove lui entra in profondità nella vita di questa gente. Sarebbe interessantissimo raccontare tutto il lavoro anche che fa sul governo, sui militari, no? Quindi non è stato lì solo a contemplare. Il 1 dicembre del 1916 una quarantina di banditi circondano, di uomini del deserto, di razziatori, circondano silenziosi il fortino dove Carlo è installato, bussano alla porta, egli apre, viene trascinato fuori, gli vengono legate braccia e caviglie in ginocchio contro il muro, un ragazzo di 15 anni lo veglia. Arrivano in visita a lui, per caso, due militari arabi. Si avvicinano senza sapere cosa sta succedendo. Vengono abbattuti. Il giovane che ha in custodia si spaventa e spara a bruciapelo in testa a fratel Carlo. Dopo aver saccheggiato il fortino, il comando si ritira, lasciando il corpo sul campo. Sarà seppellito lì come lui desiderava. Tra i fogli sparpagliati sul pavimento si trova il suo testamento. Viene trovato anche un piccolo quaderno sul quale si può leggere: «Mio Dio, perdona i miei nemici, dona loro la salvezza». Non abbiamo tempo, non ho tempo di spiegarvi perché io ritengo che la storia di un pazzo di questo genere, di un pazzo di Dio evidentemente, possa essere in qualche maniera un faro del Novecento. Però sulla contemporaneità di Charles de Foucault, io ritengo che lì, tra l'altro dove i monaci di Tibrin nel 96, pochi anni fa, hanno ripetuto una scelta di questo tipo, no? Secondo me in queste terre di Islam alcuni cristiani hanno tracciato la via per la nuova evangelizzazione. Fratel Carlo, uno dei profeti più incisivi destinati da Dio a questo nostro tempo, al deserto del nostro occidente secolarizzato. La vita e la morte di fratel Carlo ha irradiato in modo incomparabile lo splendore del mistero di Nazareth. Pensato appunto fino in fondo, l'esistenza nascosta e silenziosa che Gesù vi passò per 30 anni ha un significato radicale, perché Nazareth è il lavoro di tutti i giorni, la vita di famiglia, la condivisione della vita ordinaria da parte del Figlio di Dio. Così Gesù a Nazareth manifesta la comunione del Padre con l'umanità dell'uomo, annullando ogni distanza. Nessun uomo, neppure il più lontano, è escluso dall'ospitalità di Dio, che viene a lavorare, a mangiare, a soffrire con noi. Andò nel deserto Carlo de Foucault non per essere più vicino a Dio, no, ma per essere più vicino alla gente che il deserto tiene lontano dal mondo. Andò presso la gente che mancano di mondo, mancano di vita, hai capito? Per portare anche laggiù la testimonianza che Dio condivide anche la loro vita. Se questa fosse la via della nuova evangelizzazione, di questa testimonianza silenziosa, totale, con la vita degli uomini, nutrita all'Eucaristia e al Vangelo.